La parola del Signore può sembrare dura, eppure è una parola che comunica vita, vita eterna, cioè vita in pienezza, pienamente realizzata. La sua parola talvolta ci sembra dura, ma non siamo noi a giudicare la sua parola. Se ci mettiamo davanti a lui con l'atteggiamento del giudice che valuta, critica e decide se accettarla o non accettarla, se gli piace o non gli piace, è finito il nostro atteggiamento di discepoli. Noi ci mettiamo davanti a lui con fiducia, credendo che la sua parola sia vita eterna, convinti che la sua parola comunichi a noi una vita piena. Proviamo ad applicare questo discorso alle parole dell'Apostolo che abbiamo ascoltato nella seconda lettura. Ho l'impressione che questa sia una parola ancora più dura per tante orecchie, soprattutto femminili, rispetto a quelle del pane di vita. Mangiare il corpo del Signore è diventato ormai un'abitudine per noi e non sentiamo come scandaloso questo discorso. Abbiamo fatto l'abitudine. Invece la parola dell'Apostolo che dice le mogli siano sottomesse al marito, questa ci sembra scandalosa, o perlomeno dura, datata. Poteva dirlo 2000 anni fa, ma oggi le cose sono cambiate. Allora cerchiamo di capire che cosa dice l'Apostolo, perché è una parola di vita eterna anche questa. Anzitutto, l'intenzione dell'Apostolo è di presentare il mistero di Cristo. Non gli interessa dare delle regole pratiche fra moglie e marito. Gli interessa rivelare il progetto di Dio. Cristo è l'oggetto della sua parola. Il mistero di Cristo e della Chiesa equivale al progetto di Dio di unirsi all'umanità. Cristo è Dio fatto uomo e nella sua umanità si è unito alla Chiesa. E la Chiesa è l'insieme delle persone che aderiscono a lui. Non vediamola come una istituzione gerarchica contemplata solo nei vertici. Quando parliamo di Chiesa, dobbiamo pensare alla nostra comunità. Siamo noi, l'insieme di queste persone, che non sono degli individui isolati, ma una comunità di persone. E ognuno, eppure tutti insieme, aderiamo al Cristo. Siamo innamorati di Lui. Ognuno di noi lo è. Tutti insieme lo siamo. In quanto Chiesa, siamo la sposa di Cristo. E vi sembra così strano che noi come Chiesa siamo sottomessi a Cristo, che è il nostro capo? Detta così, è più che normale. Volete che la Chiesa sia superiore a Cristo? Volete che noi come comunità comandiamo su di Lui? È normale, è giusto che la Chiesa sia sottomessa a Cristo che è il capo. Ed è il capo perché è il salvatore del corpo. Capo e corpo formano la persona. Il progetto di Dio, che l'Apostolo chiama mistero, è quello di unire intensamente Dio e l'uomo, divinità e umanità, insieme, fare di noi partecipi della vita divina, salvatore del corpo che è la Chiesa, perché ci comunica la vita stessa di Dio. Cristo è il capo perché ha dato se stesso per la sua sposa, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua, mediante la parola, e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia, né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Questo è l'obiettivo a cui tutto tende. Cristo ha dato se stesso per lei. La Chiesa vuole bene a Cristo e si sottomette a Lui perché riconosce che Lui ha dato la vita per lei. Le ha dimostrato un amore grande, le ha dimostrato di amarla da morire. E questo amore più forte della morte purifica la Chiesa, la rende santa. L'Apostolo gioca sull'immagine femminile della Chiesa, la presenta come una donna, rappresenta in sé tutta l'umanità e vuole renderla bella, gloriosa, splendente. È una tipica caratteristica femminile, desiderare di essere belle, superare i problemi delle macchie e delle rughe. Le rughe sono i segni dell'invecchiamento, appartengono proprio alla struttura stessa della persona. Le macchie invece sono delle sporcizie che si tolgono più facilmente delle rughe. E immaginate la differenza che c'è fra una persona sporca e rugosa rispetto ad una persona pulita e splendente di bellezza. C'è una bella differenza. La Chiesa com'è? È una bella donna pulita e splendente? O ha una fisionomia sporca e rugosa? L'obiettivo di Cristo è renderla bella, pulita e splendente, e tende a questo fine con il suo amore, che dona se stesso con pazienza infinita. Ha già fatto tutto e continua a fare questo proprio perché noi, sua Chiesa, possiamo diventare una persona bella. Quante volte invece vediamo il volto della Chiesa sporco e rugoso? Ma la colpa non è degli altri, o non solo degli altri. La Chiesa siamo noi e la responsabilità è nostra, è comunitaria. Cristo ha fatto tanto per noi e noi rispondiamo a Lui in che modo? È il lavacro dell'acqua, il battesimo, che ci ha resi belli, giovani, splendenti di gloria. È la parola che continuamente Egli pronuncia che ci fa diventare come dovremmo essere, santi e immacolati. Questo è ciò che intende dire l'Apostolo. Cristo ama la Chiesa, ha dato se stesso per lei, e la Chiesa è sottomessa a Cristo, e Cristo la nutre e la cura, la nutre con il suo corpo, la nutre con l'Eucaristia, con la sua parola, e la cura con un affetto continuo, la cura perché diventi bella, perché diventi sana. Se noi contempliamo questo mistero di Cristo e della Chiesa, sacramento grande della nostra salvezza, dice l'Apostolo, possiamo comprendere come devono essere le relazioni fra moglie e marito, fra genitori e figli, fra padroni e servi. E dice una frase scandalosa: siate sottomessi gli uni agli altri. Questa parola è dura, chi può ascoltarla? Siate sottomessi gli uni agli altri, cioè c'è un atteggiamento vicendevole di sottomissione. Nessuno è sopra l'altro. Lo applica a marito e moglie, ma lo applica anche a genitori e figli. Provate a immaginare questo rapporto. I genitori siano sottomessi ai propri figli. Non funziona. I figli sono sottomessi ai genitori, in un certo senso. Ma se ci pensate, i genitori dipendono dai figli e la vita dei genitori dipende dalle esigenze dei figli. Per quanto tempo? Per tutta la vita. C'è una sottomissione. Certo, un genitore è sottomesso ai figli, cioè mette la propria vita sotto le esigenze dei figli, perché vuole bene, per amore diventa servo, come Cristo. I padroni siano sottomessi ai servi? È un'ottica scandalosa. È una prospettiva evangelica di capovolgimento della situazione. È logico che i servi devono obbedire ai padroni, ma nella dimensione cristiana i padroni fanno il bene dei loro dipendenti. Analogamente, è logico che la moglie sia sottomessa al marito, ma perché il marito ama la moglie come il proprio corpo ed è pronto a dare la vita per lei. Questa è la teoria, è la splendida teoria del mistero di Cristo. Contemplando Lui possiamo imparare a vivere meglio le nostre relazioni umane. Chiediamo al Signore questa luce di grazia per accogliere la Sua parola, che non è dura, è sapiente, ci dà vita eterna.